12.03 ancora, Radio Onda Rossa ancora in diretta, siamo collegati all'altra parte del telefono con Guido Caldiron, a cui auguro un buon 25 aprile. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buon 25 aprile anche a voi e a te.
Allora, eravamo rimasti di parlare, lo avevamo già annunciato dai microfoni questa mattina, di parlare un po' dei risultati delle presidenziali in Austria. Io ti sciorino un po' giusto qualche titolo dei giornali, ovviamente tutti ultra allarmisti. Partiamo dal Corriere della Sera: avanza l'ultradestra, trionfo anti-migranti, il Messaggero, effetto migranti, trionfa la destra in Austria, la Stampa, fino all'Unità, Austria sotto shock, trionfo xenofobo. Ecco, allora ti chiederei subito magari di fare un profilo di quello che è il partito che effettivamente ha avuto la maggioranza dei consensi e dunque si prepara ad affrontare il ballottaggio con i Verdi. Stiamo parlando sempre dell'Austria, perché poi magari abbiamo detto che ci concentreremo anche un po' sulla Serbia, visto che anche loro sono andati alle elezioni. C'è stata anche lì una preoccupante avanzata di un partito dichiaratamente xenofobo e razzista, ma magari alla Serbia ci arriviamo dopo, e dunque partirei subito con l'Austria.
Sì, diciamo, come premessa generale che si può fare, il Partito della Libertà austriaco è un partito che si iscrive oggi, diciamo, in quello stesso solco dei partiti della cosiddetta nuova destra identitaria europea, quindi pensiamo al Front National piuttosto che alla Nuova Lega di Matteo Salvini, al Partito della Libertà olandese e via dicendo. Con però una particolarità, che è quella che se, diciamo, in anni più recenti, fino all'elezione, diciamo fino all'affermazione elettorale di questo weekend, vedremo se sarà poi, ci si augura ovviamente che non sarà poi un'elezione, che non si trasformerà in un'elezione questa di questo Norbert Hofer, candidato alle presidenziali dell'FPO, arrivato in testa con il 36% dei voti. Dicevo, con una particolarità, e cioè che l'FPO è in realtà, tra tutti questi partiti, alcuni più esplicitamente nuovi alla politica, cioè penso alla Lega, che ovviamente ha un approdo xenofobo, identitario e razzista, ma non parte da una radice ideologica novecentesca di tipo neofascista. A differenza di molti di questi partiti, invece, l'FPO si iscrive in una linea di tradizione pangermanista, cioè di unità dei popoli di lingua tedesca e quant'altro, che in Austria ha sempre accompagnato diciamo i movimenti che prima della Seconda Guerra Mondiale si sono rifatti, insomma, si rifacevano al nazionalsocialismo tedesco, e che poi, a partire in particolare dagli anni 50, hanno cercato di evocare, diciamo, la nostalgia di quel periodo. L'FPO è nato infatti da un'unione degli indipendenti che rappresentava nell'Austria del dopoguerra, occupata e divisa in settori come la Germania, quindi gli americani, gli inglesi, i russi, eccetera eccetera, diciamo la compagine dei nazionalsocialisti austriaci, che avevano dato un contributo non da poco al partito di Hitler già prima dell'Anschluss, cioè dell'annessione della Germania, dell'Austria al Terzo Reich. Basti pensare che figure come quelle di Adolf Eichmann venivano dall'Austria, quindi uno dei principali artefici della soluzione finale. Quindi, diciamo, nella linea evolutiva di questo partito, che ha vivacchiato per decenni diventando talvolta l'arbitro di alcune contese elettorali, nel senso che i due maggiori partiti del paese, quelli che lo sono stati almeno fino ad oggi, cioè i socialdemocratici e i popolari, hanno alternato anche già negli anni 70 delle piccole alleanze con l'FPO, sia a livello nazionale sia a livello locale, per ostacolare l'altro partito. Quindi vi si sono alleati sia i socialdemocratici in passato momentaneamente, sia i popolari, fino agli ultimi 10-15 anni ha però vivacchiato. Poi, diciamo, ai vertici del partito, alla metà degli anni 90, è arrivato Georg Haider, prima in Carinzia, diventando poi governatore della Carinzia, poi leader nazionale del partito. Haider ha impresso, diciamo, una nuova una nuova spinta a questo partito, lui, rappresentante in qualche modo del passaggio di testimone tra la vecchia generazione, quella diciamo cresciuta con le nostalgie nazionalsocialiste, e quella invece che si stava facendo le ossa nella battaglia contro gli immigrati, che in realtà in Austria ha avuto un antecedente, cioè essendo in molte zone di confine, compresa quella, il Burgenland, la regione da cui viene il candidato alla presidenza, questo Norbert Hofer, regioni con forti presenze di minoranze o slave o comunque di popolazioni dei paesi dell'est, quindi ungheresi, romeni, ungheresi, croati e sloveni, diciamo che la prima partita xenofoba di questa organizzazione se la sono giocata nei confronti degli slavi, delle minoranze slave all'interno del loro stesso paese, prima diciamo che la questione migranti diventasse centrale. Con Haider il partito si sposta diciamo su una posizione apertamente xenofoba, primato nazionale, difesa dei confini, difesa degli interessi nazionali, via via islamofobia. Qualche anno fa in un incidente stradale Haider rimane ucciso alle porte di Klagenfurt. Il suo delfino si chiama Hans Christian Strache, è un dentista di Vienna, cresciuto nelle associazioni studentesche, c'è una tradizione, molti dei quadri di questo partito vengono da queste associazioni pangermaniste, qualcuno forse lo ricorderà, sono quelle che una volta l'anno fanno un ballo a Vienna in cui spesso sono ospiti anche figure dell'estrema destra europea, qualche anno fa c'andò ad esempio Marine Le Pen. Sono organizzazioni insomma che in qualche modo non celano la propria filiazione con la tradizione appunto pangermanista e che rimandano come immaginario, se non al neonazismo puro e duro, quello dei Bonetz, tanto per capirci, rimandano comunque a un'idea di grande nazione tedesca, eccetera, eccetera, a un patriottismo diciamo molto, molto in odore di simpatie nazionalsocialiste. Questo partito però negli ultimi anni, anche dopo l'uscita di scena di Haider e la nuova leadership, è riuscito in realtà a mettere radici dentro la crisi austriaca. L'Austria è un piccolo paese con meno di 10 milioni di abitanti, diciamo il rapido cambio elettorale si è visto anche con lo spostamento di poche centinaia di migliaia di voti fino al risultato odierno, che è quello diciamo in cui questo candidato dell'SPO arriva largamente in testa e soprattutto fa fuori da un eventuale ballottaggio a cui contro di lui andrà il candidato dei Verdi, fa fuori due rappresentanti rispettivamente dei socialdemocratici e dei popolari, il che significa in prospettiva, visto che le elezioni in Austria sono fissate le prossime politiche nel 2018, che se così andasse anche in quel contesto, il governo austriaco potrebbe ricevere il mandato per formarlo lo stesso Hans Christian Strache, cioè il leader dell'FPO, cioè in qualche modo si potrebbe arrivare, se non adesso con al ballottaggio del 22 maggio, quando si è prevedibile diciamo che il resto della classe politica faccia fronte contro il candidato dell'FPO, si potrebbe però arrivare tra due anni alla possibilità che questo partito arrivi in testa e che quindi sia il suo rappresentante, il suo portavoce a essere chiamato a formare il governo. Da questo punto di vista la questione dei titoli diciamo allarmistici dei giornali, che in realtà fanno prevalentemente riferimento al rischio immediato che questo risultato possa avere una conseguenza sulle politiche nei confronti dei migranti, l'ulteriore chiusura al Brenner e quant'altro, in realtà ha un segnale, ha un lascito diciamo ancora più forse preoccupante, non magari nell'immediato ma in prospettiva, cioè questo è il primo vero risultato dopo le forti affermazioni di Marine Le Pen e del Front National nelle regionali francesi lo scorso anno, del fatto che questa nuova destra in Europa non solo è in grado di suscitare degli ampi consensi in termini protestatari, di voto antisistema, di rigetto dell'intero resto del quadro politico e magari di intercettare prevalentemente la chiusura xenofoba identitaria di una parte della popolazione, ma potrebbe addirittura vincere in alcuni paesi, cioè potrebbe trasferire, diciamo, quella che è stata fin qui una proposta minacciosa ma esterna al quadro delle decisioni politiche, anche se spesso ne ha, diciamo, informato poi le scelte dell'elite politica. Mi spiego, in Austria l'FPÖ non è arrivato al governo, ma i socialdemocratici, il premier socialdemocratico ha adottato, con la vicenda del Brennero, con la politica nei confronti dei migranti negli ultimi mesi, una linea molto simile, proprio immaginando, come hanno fatto altri in Europa, che, diciamo, se si fa la politica di questi partiti gli si sottraggono elettori, col risultato invece molto spesso di fare il contrario, cioè di legittimare quelle posizioni proprio perché adottate anche da altre forze politiche. Ecco, il tema quindi è quello che, diciamo, la sfida populista non appare più così populista e così antisistemica, ma rischia di candidarsi in alcuni contesti specifici, in alcune situazioni precise, alla guida dei paesi, e questo, credo di non dover essere io a dirlo, cambia un po' tutto, diciamo, il ragionamento sui fenomeni. Il prossimo anno si vota per le presidenziali in Francia, Marine Le Pen, a seconda dei sondaggi, è data, diciamo, al primo o al secondo posto. In caso di ballottaggio è probabile che i francesi comunque, diciamo, si mettano insieme, i francesi di centro o di sinistra, votino comunque l'altro candidato che rimarrà in lizza contro Marine Le Pen, ma certo, diciamo, ci si avvicina sempre di più alla possibilità che anche un grande paese europeo, l'Austria, ripeto, è un piccolo paese europeo ma non certo insignificante, possano essere guidati da partiti di questo tipo, la cui vittoria finisce poi per legittimare anche le forze affini nel resto d'Europa. E non dimentichiamoci che al Parlamento di Bruxelles l'FPÖ siede insieme ai rappresentanti della Lega, del Front National e di altri movimenti simili europei.
Sì, prima mentre facevi questo ragionamento poi ci sei arrivato tu stesso, anche io pensavo alle presidenziali in Francia con lo spauracchio Le Pen, anche lì vedremo. Questo per quanto riguarda l'Austria. Io passerei velocemente anche alla Serbia, che i giornali ovviamente trattano in maniera minore, un po' perché la Serbia forse è considerata dalla nostra stampa un paese di serie B se non di serie C, però ecco, anche lì l'avanzata della destra xenofoba è forte, e soprattutto da parte di questo partito radicale serbo, che adesso a seconda delle varie testate viene dato tra il 7 e il 9,8% se non erro, ma comunque fa ingresso nel Parlamento di Belgrado, soprattutto con quel soggetto ultranazionalista che è Seseli, se pronuncio bene.
Sì, in realtà, diciamo, come spesso accade nelle vicende di alcuni paesi dell'Europa centro-orientale, qui le carte sono ancora più mescolate, nel senso che anche Aleksandar Vučić, il premier attuale, è in realtà un proviene dalle fila della destra radicale ultranazionalista e, diciamo, adesso è approdato su posizioni conservatrici, perché, diciamo, da quelle parti spesso, soprattutto poi nei Balcani, dove la matrice dello scontro nazionale e comunitario frutto della lunga guerra degli anni 90, insomma, non ha smesso fino ad oggi di produrre poi un ceto politico che ha fatto, diciamo, dell'aver combattuto, aver avuto un ruolo in quegli scontri, diciamo, il proprio carnet politico, insomma, il proprio biglietto da visita. Beh, nel caso di Seselj è l'esempio più evidente, nel senso che è una figura già attiva, insomma, negli ultimi 20 anni in Serbia. È il partito a cui tradizionalmente si legavano i settori più radicali, diciamo, anche al momento della deflagrazione della ex Jugoslavia, un partito che è nato subito dopo, diciamo, i combattenti cosiddetti cetnici, cioè che si rifacevano all'immaginario, alla simbologia dei combattenti anticomunisti monarchici serbi, che combatterono sia, diciamo, contro i partigiani titini sia contro i tedeschi, almeno per un certo tempo facevano riferimento a questo partito, il partito radicale serbo, che quindi ha attraversato tutta la vicenda, diciamo, della crisi jugoslava. Seselj in persona è stato recentemente assolto in qualche modo dal tribunale contro i crimini contro l'umanità dell'AIA, e proprio in seguito a questa assoluzione è tornato a Belgrado. L'assoluzione è arrivata a qualche settimana dall'inizio della campagna elettorale, e in qualche modo ha fatto di questa assoluzione, lui era già considerato come altri nazionalisti o parafascisti, diciamo, di quelle parti, un eroe negli ambienti della destra radicale, ha fatto di questa assoluzione chiaramente una bandiera per presentarsi alle elezioni. Ha raccolto una percentuale forte, in passato diciamo il suo partito aveva raccolto anche più voti, ma è chiaro che da quelle parti poi adesso c'è in corso una nuova ricomposizione di tutte queste formazioni, che riguarda un altro tipo di problemi, che non sono più quelli dello scontro comunitario tra i diversi popoli, ma sono ad esempio, cosa che diciamo ha molto a che fare con la vicenda politica delle elezioni serbe, lo schierarsi o meno come vorrebbe diciamo il governo attuale di Belgrado e una parte almeno dei paesi della UE più in direzione dell'Unione Europea, della politica di Bruxelles, o piuttosto diciamo subire le sirene del panslavismo che sempre più spesso arrivano da Mosca e dal regime diciamo di Putin. Ceseli, come molta parte della estrema destra dei paesi dell'Europa centro-orientale, guarda Putin come modello alternativo a quello dell'Unione Europea, però in questo caso, come dire, non dobbiamo sbagliarci e confonderci, non si tratta di un rifiuto delle logiche economiche, capitalistiche, piuttosto che mercantili o guerrafondaie della NATO o della UE, ma si tratta piuttosto invece di un'adesione valoriale a quell'idea di Mosca come faro della tradizione e dell'identità, quasi al limite di un'evocazione razziale, che suona diciamo molto positiva alle estreme destre di tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, ma ormai addirittura diciamo ai movimenti, ai partiti dell'Europa occidentale, visto che lo stesso FPÖ austriaco di cui abbiamo parlato prima, il Front National, o la stessa Lega di Salvini guardano esplicitamente da tempo al modello di Putin.
D'accordo, io direi che, aspetta che il microfono ogni tanto viene, direi che la tua analisi come al solito è sempre molto dettagliata e approfondita, ma insomma tu studi questi fenomeni da tanti anni, ti leggiamo spesso, anzi sempre sul Manifesto quando scrivi, quindi direi tanto ti ringrazio. A questo punto, purtroppo, visto che queste vicende sono in continuo diciamo svilupparsi, purtroppo ci risentiremo per analizzare in futuro anche altri soggetti xenofobi, o proprio per analizzare le trasformazioni di questi stessi soggetti di cui abbiamo parlato quest'oggi. Quindi a questo punto ti ringrazio, ti lascio, visto che insomma avevamo programmato una ventina di minuti e sono purtroppo velocemente passati, e rinnovo insomma gli auguri per un 25 aprile.
D'accordo, anche a te e agli ascoltatori.
Ciao, ciao. Allora, un abbraccio. Ciao ciao.